sono rimasto colpito da questa ambivalenza sostanzialmente, quindi da una parte che è questa affidarsi al futuro. Infatti, diciamo, nella prima parte del brano di oggi mi sembra che tutti i verbi siano al futuro e quindi anche la situazione appunto più così disgraziata, più difficile ci deve invece dare questa speranza, quindi che è il fatto che poi le cose inevitabilmente poi cambieranno. E invece quando si parla delle cose così, dei risultati già raggiunti, quindi il discorso appunto della ricchezza, della satietà, del riso, eccetera, c'è questo sguardo forse rivolto invece al presente se non al passato. Quindi questo sembra appunto che questa così attenzione a quello che si ha, a quello che si è fatto, sia piuttosto pericoloso.
Credo sia importante il collegamento con il brano di ieri, cioè quindi Gesù si rivolge a tutte quelle persone che si erano radunate perché avevano bisogno di essere guarite, liberate dagli spiriti impuri. Quindi Gesù si rivolge a questa gente. E a questa gente è rivolto questo annuncio di speranza, di liberazione. E quindi, in qualche modo, questa massa di gente che si era radunata per questa ragione, viene vista da Gesù come interlocutori privilegiati del suo discorso, i destinatari di questo annuncio molto grande, molto importante. Quindi l'annuncio del Regno di Dio, l'annuncio diciamo, di un ordine nuovo che viene a rovesciare, un ordine esistente, un ordine molto severo, molto difficile, molto ingiusto, che viene in qualche modo, di cui viene annunciata la fine.
Rispetto agli avvertitori nel secondo Matteo, tra le varie differenze che ci sono, ce n'è una che io non avevo mai focalizzato e mi ha colpito, cioè mi ha colpito il fatto che nell'elenco di Luca le beatitudini sono di meno, sono come una selezione e mi ha colpito che facendo questa selezione si selezionano proprio le situazioni più povere, nel senso che non ci sono i miti, i puri di cuore, gli operatori di pace, quindi anche cose così che sono anche delle qualità, insomma, delle persone. Invece qua si selezionano proprio la povertà, la fame, il pianto e poi la quarta che è ancora più complessa perché appunto questa cosa che è difficilissima appunto quando si parla male di noi o il nostro nome, quello che viene detto di noi. Invece proprio in modo asciutto queste sono le cose che lui dice beate. E poi mi ha colpito anche questa cosa, che anche questo non l'avevo mai notata, che in Luca dice rallegratevi in quel giorno, quindi c'è proprio un giorno preciso. E così adesso, non so perché, ma è stato un po' insieme al fatto che c'è questa cosa molto secca all'inizio, che il regno dei cieli e dei poveri, proprio detta così, e questa cosa qua insieme al pensare un giorno ben preciso, ho pensato che al primo abitante del Regno dei Cieli, secondo Luca, che è il ladrone, che riceve appunto questa, risposta sull'oggi, che è l'oggi della croce.
Colpito che il tutto parta da uno sguardo del Signore che cerca gli occhi dei discepoli. Addirittura dice che alzate gli occhi, come se fosse una condizione di bassezza già, come se ci dicesse che vi sta coi piedi per terra, a base, però guarda, alza e cerca lo sguardo. Ecco, allora è un genitore, un padre, per cui dopo di conseguenza ci sono le cose belle, le cose più difficili da capire, quasi come se fosse una consegna, un'eredità quasi troppo grande, non la beatitudine. Però la domanda è: nella mia vita, nella nostra vita, lo sguardo del Signore lo cerchiamo? È la base di tutto, eccolo, senz'altro uno sguardo innamorato il suo.
Pensato che questo sguardo di Gesù, appunto alzare gli occhi, che direbbe i suoi occhi verso i suoi discepoli, e quello che dice, diceva, ecco, penso che dica loro una cosa che sanno già, cioè sanno di essere poveri, sanno di essere affamati nel pianto, e anche per quanto riguarda i guai, cioè sanno di essere ricchi, insomma, e per loro è uno star bene, una consolazione, e forse anche si compiacciono di essere sazi e felici. Quindi così mi impressionava che è come se la lettura che Gesù fa di loro lì, ecco, lì si sentono descritti bene da quello che lui dice, almeno nella, appunto, nello sguardo. E quella invece, la novità, la rivelazione non è tanto questa, ma è il ribaltamento, quindi, che avverrà, perché questi che sono poveri, affamati nel pianto, forse hanno un orizzonte, appunto, che finisce lì, in quell'ora. Queste beatitudini di Luca, si ripete tanto questo avverbio: ora, ora avete fame, ora piangete, ora siete sazi, ora ridete. È uno sguardo che si ferma lì, forse, è il nostro, no? Che facciamo fatica a guardare oltre il nostro ombelico. E mi sembra la cosa molto bella, appunto, che Gesù, in questo insegnamento che comincia oggi, ma che continuerà poi, appunto, in tutto questo capitolo, ecco, che rivela loro quello che li aspetta, il dono che riceveranno, e appunto il dono del regno è già loro, ma vostro il regno, dice, sarete saziati, riderete, avrete una grande ricompensa. E questo è il motivo per cui possono quindi gioire, ecco, rallegrarsi, essere beati anche in quella situazione che invece per loro, per noi, forse era senza via di uscita, o conclusa lì, o comunque che aveva un suo equilibrio, probabilmente. E nello stesso modo anche nella seconda parte, appunto, quando dice dei guai, anche qui mi sembra molto importante, perché appunto è una lettura che li mette in movimento, che li fa guardare avanti, non fermarsi lì. Ecco, rispetto soprattutto alla quarta beatitudine, al quarto guaio, ecco, che mi è sembrato molto particolare, perché riguarda proprio le reazioni degli altri, no? Quando vi odieranno, metteranno al bando, vi metteranno al bando, vi separeranno, vi isoleranno, vi insulteranno, vi disprezzeranno il vostro nome. Ecco, sembra che si limiti alla, così, a un parlare, a un discorso, certo anche un isolare, a un insulto. Ecco, in altri punti Gesù, ecco, prospetta anche ai discepoli di subire violenza, addirittura la morte. E qui invece è solo il parlare, no? Anche guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo agivano i loro padri con i falsi profeti. Quindi proprio riguarda anche le cose molto, molto piccole, no? Pensate che quegli insulti o quel sentirsi un po' isolati, disprezzati, ecco, sono situazioni così anche molto personali che ci custodiamo nel cuore, ma magari che poi passano in fretta, non so. Ed è bello che Gesù veda anche queste dinamiche, le conosca bene. Ecco, ci metta davanti però appunto una prospettiva diversa, che viene proprio illuminata dal nostro rapporto con Lui e dal nostro ascoltare il suo insegnamento, accettare queste beatitudini, accettare la prospettiva nuova, la prospettiva che è anche quella di Maria nel Magnificat. Ecco, che davvero ci rallegra e ci fa approfondire, ecco, il nostro desiderio di ascoltarlo e di stare con lui.